Christi Fideles Laici, parte quarta B. Non è mancata, nell'aula sinodale, la voce di quanti hanno espresso il timore che un'eccessiva insistenza portata sulla condizione e sul ruolo delle donne potesse sfociare in una inaccettabile dimenticanza, quella appunto riguardante gli uomini. In realtà, diverse situazioni ecclesiali devono lamentare l'assenza o la troppo scarsa presenza degli uomini, una parte dei quali abdica le proprie responsabilità ecclesiali, lasciando che siano assolte soltanto dalle donne. Così, ad esempio, la partecipazione alla preghiera liturgica in chiesa, l'educazione e in particolare la catechesi ai propri figli e ad altri fanciulli, la presenza a incontri religiosi e culturali, la collaborazione a iniziative caritative e missionarie. È allora da urgere pastoralmente la presenza coordinata degli uomini e delle donne, perché sia resa più completa, armonica e ricca la partecipazione dei fedeli laici alla missione salvifica della Chiesa. La ragione fondamentale che esige e spiega la compresenza e la collaborazione degli uomini e delle donne non è solo, come ora si è rilevato, la maggiore significatività ed efficacia dell'azione pastorale della Chiesa, né tantomeno il semplice dato sociologico di una convivenza umana che è naturalmente fatta di uomini e di donne, è piuttosto il disegno originario del Creatore, che dal principio ha voluto l'essere umano come unità dei due, ha voluto l'uomo e la donna come prima comunità di persone, radice di ogni altra comunità, e nello stesso tempo come segno di quella comunione interpersonale d'amore che costituisce la misteriosa vita intima di Dio, uno e trino. Proprio per questo, il modo più comune e capillare, e nello stesso tempo fondamentale, per assicurare questa presenza coordinata e armonica di uomini e di donne nella vita e nella missione della Chiesa, è l'esercizio dei compiti e delle responsabilità della coppia e della famiglia cristiana, nel quale traspare e si comunica la varietà delle diverse forme di amore e di vita. La forma coniugale, paterna e materna, filiale e fraterna. Leggiamo nell'esortazione Familiaris Consortio. Se la famiglia cristiana è comunità, i cui vincoli sono rinnovati da Cristo mediante la fede e i sacramenti, la sua partecipazione alla missione della Chiesa deve avvenire secondo una modalità comunitaria. Insieme, dunque, i coniugi in quanto coppia, i genitori e i figli in quanto famiglia, devono vivere il loro servizio alla Chiesa e al mondo. La famiglia cristiana, poi, edifica il regno di Dio nella storia mediante quelle stesse realtà quotidiane che riguardano e contraddistinguono la sua condizione di vita. È allora nell'amore coniugale e familiare, vissuto nella sua straordinaria ricchezza di valori ed esigenze di totalità, unicità, fedeltà e fecondità, che si esprime e si realizza la partecipazione della famiglia cristiana alla missione profetica, sacerdotale e regale di Gesù Cristo e della sua Chiesa. Situandosi in questa prospettiva, i padri sinodali hanno ricordato il significato che il sacramento del matrimonio deve assumere nella Chiesa e nella società per illuminare e ispirare tutte le relazioni tra l'uomo e la donna. In tal senso, hanno ribadito l'urgente necessità che ciascun cristiano viva e annunci il messaggio di speranza contenuto nella relazione tra l'uomo e la donna. Il sacramento del matrimonio, che consacra questa relazione nella sua forma coniugale e la rivela come segno della relazione di Cristo con la sua Chiesa, contiene un insegnamento di grande importanza per la vita della Chiesa. Questo insegnamento deve arrivare per mezzo della Chiesa al mondo di oggi. Tutte le relazioni tra l'uomo e la donna debbono ispirarsi a questo spirito. La Chiesa deve utilizzare queste ricchezze ancora più pienamente. Gli stessi padri hanno giustamente rilevato che la stima della verginità e il rispetto della maternità debbono ambedue essere recuperate. Ancora una volta, per lo sviluppo di vocazioni diverse e complementari nel contesto vivo della comunione ecclesiale e al servizio della sua continua crescita. L'uomo è chiamato alla gioia, ma fa quotidiana esperienza di tantissime forme di sofferenza e di dolore. Agli uomini e alle donne, colpiti dalle più varie forme di sofferenza e di dolore, i padri sinodali si sono rivolti nel loro finale messaggio con queste parole: «Voi, abbandonati ed emarginati dalla nostra società consumistica, voi malati, handicappati, poveri, affamati, emigranti, profughi, prigionieri, disoccupati, anziani, bambini abbandonati e persone sole, voi, vittime della guerra e di ogni violenza emananti dalla nostra società permissiva, la Chiesa partecipa alla vostra sofferenza conducente al Signore, che vi associa alla sua passione redentrice e vi fa vivere alla luce della sua redenzione. Contiamo su di voi per insegnare al mondo intero che cosa è l'amore. Faremo tutto il possibile perché troviate il posto di cui avete diritto nella società e nella Chiesa. Nel contesto di un mondo sconfinato come quello della sofferenza umana, rivolgiamo ora l'attenzione a quanti sono colpiti dalla malattia nelle sue diverse forme. I malati, infatti, sono l'espressione più frequente e più comune del soffrire umano. A tutti e a ciascuno è rivolto l'appello del Signore. Anche i malati sono mandati come operai nella sua vigna. Il peso che affatica le membra del corpo e scuote la serenità dell'anima, lungi dal distoglierli dal lavorare nella vigna, li chiama a vivere la loro vocazione umana e cristiana e a partecipare alla crescita del Regno di Dio in modalità nuove, anche più preziose. Le parole dell'Apostolo Paolo devono divenire il loro programma e prima ancora sono luce che fa splendere ai loro occhi il significato di grazia della loro stessa situazione. Completo quello che manca ai patimenti di Cristo nella mia carne, in favore del suo corpo, che è la Chiesa. Proprio facendo questa scoperta, l'Apostolo è approdato alla gioia. Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi. Similmente, molti malati possono diventare portatori della gioia dello Spirito Santo in molte tribolazioni ed essere testimoni della risurrezione di Gesù, come ha espresso un handicappato nel suo intervento in aula sinodale. È di grande importanza porre in luce il fatto che i cristiani che vivono in situazioni di malattia, di dolore e di vecchiaia non sono invitati da Dio soltanto ad unire il proprio dolore con la passione di Cristo, ma anche ad accogliere già ora in se stessi e a trasmettere agli altri la forza del rinnovamento e la gioia di Cristo risuscitato. Da parte sua, come si legge nella lettera apostolica Salvifici Doloris, la Chiesa, che nasce dal mistero della redenzione nella croce di Cristo, è tenuta a cercare l'incontro con l'uomo in modo particolare sulla via della sofferenza. In un tale incontro l'uomo diventa la via della Chiesa, ed è questa una delle vie più importanti. Ora l'uomo sofferente è la via della Chiesa, perché egli è anzitutto via di Cristo stesso, il buon samaritano che non passa oltre, ma ne ha compassione, si fa vicino, gli fascia le ferite, si prende cura di lui. La comunità cristiana ha ritrascritto di secolo in secolo, nell'immensa moltitudine delle persone malate e sofferenti, la parabola evangelica del buon samaritano, rivelando e comunicando l'amore di guarigione e di consolazione di Gesù Cristo. Ciò è avvenuto mediante la testimonianza della vita religiosa consacrata al servizio degli ammalati e mediante l'infaticabile impegno di tutti gli operatori sanitari. Oggi, anche negli stessi ospedali e case di cura cattolici, si fa sempre più numerosa e talvolta anche totale ed esclusiva la presenza dei fedeli laici, uomini e donne. Proprio loro, medici, infermieri, altri operatori della salute, volontari, sono chiamati a essere l'immagine viva di Cristo e della sua Chiesa nell'amore verso i malati e i sofferenti. È necessario che questa preziosissima eredità che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo, medico di carne e di spirito, non solo non venga mai meno, ma sia sempre più valorizzata e arricchita attraverso una ripresa e un rilancio deciso di un'azione pastorale per e con i malati e i sofferenti. Deve essere un'azione capace di sostenere e di promuovere attenzione, vicinanza, presenza, ascolto, dialogo, condivisione e aiuto concreto verso l'uomo nei momenti nei quali, a causa della malattia e della sofferenza, sono messi a dura prova non solo la sua fiducia nella vita, ma anche la sua stessa fede in Dio e nel suo amore di Padre. Questo rilancio pastorale ha la sua espressione più significativa nella celebrazione sacramentale con e per gli ammalati, come fortezza nel dolore e nella debolezza, come speranza nella disperazione, come luogo di incontro e di festa. Uno dei fondamentali obiettivi di questa rinnovata e intensificata azione pastorale, che non può non coinvolgere e in modo coordinato tutte le componenti della comunità ecclesiale, è di considerare il malato, il portatore di handicap, il sofferente, non semplicemente come termine dell'amore e del servizio della Chiesa, bensì come soggetto attivo e responsabile dell'opera di evangelizzazione e di salvezza. In questa prospettiva la Chiesa ha una buona novella da far risuonare all'interno di società e di culture che, avendo smarrito il senso del soffrire umano, censurano ogni discorso su tale dura realtà della vita. E la buona novella sta nell'annuncio che il soffrire può avere anche un significato positivo per l'uomo e per la stessa società, chiamato com'è a divenire una forma di partecipazione alla sofferenza salvifica di Cristo e alla sua gioia di risorto, e pertanto una forza di santificazione e di edificazione nella Chiesa. L'annuncio di questa buona novella diventa credibile allorquando non risuona semplicemente sulle labbra, ma passa attraverso la testimonianza della vita, sia di tutti coloro che curano con amore i malati, gli handicappati e i sofferenti, sia di questi stessi, resi sempre più coscienti e responsabili del loro posto e del loro compito nella Chiesa e per la Chiesa. di grande utilità perché la civiltà dell'amore possa fiorire e fruttificare nell'immenso mondo del dolore umano potrà essere la rinnovata meditazione della lettera apostolica Salvifici Doloris, di cui ricordiamo ora le righe conclusive. Occorre pertanto che sotto la croce del Calvario idealmente convengano tutti i sofferenti che credono in Cristo e particolarmente coloro che soffrono a causa della loro fede in Lui crocifisso e risorto, affinché l'offerta delle loro sofferenze affretti il compimento della preghiera dello stesso Salvatore per l'unità di tutti. Lappure convengano gli uomini di buona volontà, perché sulla croce sta il Redentore dell'uomo, l'uomo dei dolori, che in sé ha assunto le sofferenze fisiche e morali degli uomini di tutti i tempi, affinché nell'amore possano trovare il senso salvifico del loro dolore e risposte valide a tutti i loro interrogativi. Insieme con Maria, Madre di Cristo, che stava sotto la croce, ci fermiamo accanto a tutte le croci dell'uomo e chiediamo a tutti voi che soffrite di sostenerci. Proprio a voi, che siete deboli, chiediamo che diventiate una sorgente di forza per la Chiesa e per l'umanità. Nel terribile combattimento tra le forze del bene e del male di cui ci offre spettacolo il nostro mondo contemporaneo, vinca la vostra sofferenza in unione con la croce di Cristo. Operai della vigna sono tutti i membri del popolo di Dio, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i fedeli laici, tutti a un tempo oggetto e soggetto della comunione della Chiesa e della partecipazione alla sua missione di salvezza. Tutti e ciascuno lavoriamo nell'unica e comune vigna del Signore, con carismi e con ministeri diversi e complementari. Già sul piano dell'essere, prima ancora che su quello dell'agire, i cristiani sono tralci dell'unica e feconda vite che è Cristo, sono membra vive dell'unico corpo del Signore edificato nella forza dello Spirito. Sul piano dell'essere non significa solo mediante la vita di grazia e di santità, che è la prima e più rigogliosa sorgente della fecondità apostolica e missionaria della Santa Madre Chiesa, ma significa anche mediante lo stato di vita che caratterizza i sacerdoti e i diaconi, i religiosi e le religiose, i membri degli istituti secolari, i fedeli laici. Nella Chiesa comunione, gli stati di vita sono tra loro così collegati da essere ordinati l'uno all'altro. Certamente, comune, anzi unico, è il loro significato profondo, quello di essere, modalità secondo cui vivere, l'eguale dignità cristiana e l'universale vocazione alla santità nella perfezione dell'amore. Sono modalità insieme diverse e complementari, sicché ciascuna di esse ha una sua originale e inconfondibile fisionomia e nello stesso tempo ciascuna di esse si pone in relazione alle altre e al loro servizio. Così lo stato di vita laicale ha nell'indole secolare la sua specificità e realizza un servizio ecclesiale nel testimoniare e nel richiamare a suo modo ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose il significato che le realtà terrene e temporali hanno nel disegno salvifico di Dio. A sua volta, il sacerdozio ministeriale rappresenta la permanente garanzia della presenza sacramentale nei diversi tempi e luoghi di Cristo Redentore. Lo stato religioso testimonia l'indole scatologica della Chiesa, ossia la sua tensione verso il Regno di Dio, che viene prefigurato e in qualche modo anticipato e pregustato dai voti di castità, povertà e obbedienza. Tutti gli stati di vita, sia nel loro insieme, sia ciascuno di essi in rapporto agli altri, sono al servizio della crescita della Chiesa. Sono modalità diverse che si unificano profondamente nel mistero di comunione della Chiesa e che si coordinano dinamicamente nella sua unica missione. In tal modo, l'unico e identico mistero della Chiesa rivela e rivive nella diversità degli stati di vita e nella varietà delle vocazioni l'infinita ricchezza del mistero di Gesù Cristo. Come amano ripetere i padri, la Chiesa è come un campo dall'affascinante e meravigliosa varietà di erbe, piante, fiori e frutti. Sant'Ambrogio scrive: «Un campo produce molti frutti, ma migliore è quello che abbonda di frutti e di fiori. Orbene, il campo della Santa Chiesa è fecondo degli uni e degli altri. Qui puoi vedere le gemme della verginità metter fiori, là la vedovanza dominare austera come le foreste nella pianura. Altrove la ricca mietitura delle nozze benedette dalla Chiesa riempire i grandi granai del mondo di messe abbondante e i torchi del Signore Gesù ridondare come di frutti di vite rigogliosa, frutti dei quali sono ricche le nozze cristiane». La ricca varietà della Chiesa trova una sua ulteriore manifestazione all'interno di ciascuno stato di vita. Così, entro lo stato di vita laicale si danno diverse vocazioni, ossia diversi cammini spirituali e apostolici che riguardano i singoli fedeli laici. Nell'alveo di una vocazione laicale comune fioriscono vocazioni laicali particolari. In questo ambito possiamo ricordare anche l'esperienza spirituale che è maturata recentemente nella Chiesa con il fiorire di diverse forme di istituti secolari. Ai fedeli laici, ma anche agli stessi sacerdoti, è aperta la possibilità di professare i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza per mezzo dei voti o delle promesse, conservando pienamente la propria condizione laicale o clericale, come hanno rilevato i padri sinodali. Lo Spirito Santo suscita anche altre forme di offerta di se stessi, cui si dedicano persone che rimangono pienamente nella vita laicale. Possiamo concludere rileggendo una bella pagina di San Francesco di Sales, che tanto ha promosso la spiritualità dei laici. Parlando della devozione, ossia della perfezione cristiana o vita secondo lo Spirito, egli presenta in una maniera semplice e splendida la vocazione di tutti i cristiani alla santità e nello stesso tempo la forma specifica con cui i singoli cristiani la realizzano. Nella creazione, Dio comandò alle piante di produrre i loro frutti, ognuna secondo la propria specie. Lo stesso comando rivolge ai cristiani, che sono le piante vive della sua Chiesa, perché producano frutti di devozione, ognuno secondo il suo stato e la sua condizione. La devozione deve essere praticata in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla donna non sposata e da quella coniugata. Ciò non basta. Bisogna anche accordare la pratica della devozione alle forze, agli impegni e ai doveri di ogni persona. È un errore, anzi un'eresia, voler escludere l'esercizio della devozione dall'ambiente militare, dalla bottega degli artigiani, dalla corte dei principi, dalle case dei coniugati. È vero, Filotea, che la devozione puramente contemplativa, monastica e religiosa può essere vissuta solo in questi stati. Ma oltre a questi tre tipi di devozione, ve ne sono molti altri capaci di rendere perfetti coloro che vivono in condizioni secolari. Perciò, dovunque ci troviamo, possiamo e dobbiamo aspirare alla vita perfetta. Ponendosi nella stessa linea, il Concilio Vaticano II scrive: questo comportamento spirituale dei laici deve assumere una peculiare caratteristica dallo stato di matrimonio e di famiglia, di celibato o di vedovanza, dalla condizione di infermità, dall'attività professionale e sociale. Non tralascino dunque di coltivare costantemente le qualità e le doti ad essi conferite corrispondenti a tali condizioni e di servirsi dei propri doni ricevuti dallo Spirito Santo. Ciò che vale delle vocazioni spirituali vale anche, e in un certo senso a maggior ragione, delle infinite varie modalità secondo cui tutti e singoli i membri della Chiesa sono operai che lavorano nella vigna del Signore, edificando il corpo mistico di Cristo. Veramente ciascuno è chiamato per nome, nell'unicità e irripetibilità della sua storia personale, a portare il suo proprio contributo per l'avvento del Regno di Dio. Nessun talento, neppure il più piccolo, può essere nascosto e lasciato inutilizzato. L'Apostolo Pietro ci ammonisce: ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio.